il sapore che ci hanno consegnato i testi che abbiamo letto, ma un po' anche la giornata di oggi in sé. Sono da una parte il tema della gioia, il sapore della gioia, che un po' accompagna questa domenica, e dall'altra mi verrebbe da dire lo stupore, uno stupore profondo che domanda di nascere in te, perché l'abbiamo sentito, perché il deserto si trasforma in giardino, ci diceva la prima lettura, no? C'è una strada che si apre, e perché soprattutto nel Vangelo Gesù invita Giovanni a vedere e a udire ciò che avviene, a guardare profondamente i gesti che sta compiendo, i gesti che stanno donando vita alle persone che lui incontra. L'abbiamo sentito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, e continua. E tra l'altro colpisce particolarmente nel Vangelo di oggi la scena di Giovanni Battista, l'uomo tutto d'un pezzo, no? Che manda a interrogare Gesù. Giovanni si fa domanda, si fa interrogazione, no? E Gesù appunto suggerisce a Giovanni di guardare, di vedere bene, di ascoltare ciò che avviene e di interpretare ciò che sta vedendo. E mi pare che sia particolarmente interessante anche per noi questo, perché mentre stiamo ripercorrendo un po' il senso dei gesti che compiamo, no? Nell'ascolto della parola in particolare, no? Questo vedere, udire, questo ascoltare e guardare e questo interpretare stanno proprio un po' al cuore di quello che facciamo, soprattutto mentre viviamo la prima parte del rito che domenica per domenica celebriamo, no? Se ci pensiamo, i gesti che compiamo sono gesti, i gesti e le parole, i gesti che compiamo, le parole che ascoltiamo, sono particolarmente intensi sempre, no? Anche se appunto magari ci abituiamo, no? Li viviamo magari con atteggiamento così un po' più superficiale, no? Ma sono luoghi particolarmente densi e ci domandano costantemente un lavoro di interpretazione, no? E vorremmo stamattina fermarci proprio un po' su questi gesti, su quello che viviamo domenica per domenica, no? Che sostiene il nostro cammino e soprattutto sostiene il nostro sentirci e diventare comunità. Ci sarebbe piaciuto leggere anche qualche testo della Scrittura che ci parla del popolo che viene raccolto dalla parola e che dalla parola impara a diventare popolo davvero, no? Perché è quello che succede effettivamente. Questo imparare ad ascoltare insieme e a lasciarci educare a interpretare la vita a partire da questa parola, no? E allora penso sia suggestivo, no? I primi gesti che facciamo sono quelli in fin dei conti di aprire il libro, in genere lo troviamo aperto, ma lo apriamo profondamente e incominciamo ad ascoltare una parola che viene proclamata, una parola che ci viene offerta, no? E l'abbiamo detto domenica scorsa e lo diciamo sempre, parola di Dio, no? O parola del Signore, no? È una parola che ci consegna un'esperienza. In realtà lo sappiamo, lo dicevamo domenica scorsa, è insieme parola di Dio e parola dell'uomo, perché è parola scritta da qualcuno concretamente, non è una parola che scende dal cielo astrattamente, è una parola che è nata dentro il cammino delle comunità che hanno continuato a mantenere viva la memoria di ciò che avevano vissuto, dell'esperienza profonda vissuta nel proprio cammino, e soprattutto di comunità che hanno ripensato e che hanno riletto, no? L'esperienza di Gesù, l'incontro con Lui. E mi pare particolarmente denso, perché non c'è una parola astratta, ma c'è il racconto di esperienze vissute, e c'è il racconto comunque di un'interpretazione già avvenuta, no? Che in sé porta il sapore della parola. Dio che si rivolge a te, Dio che ti parla, Dio che ti viene incontro, in Gesù che guarisce, in Gesù che incontra, in Gesù che parla con le persone. E prima ancora, lo dicevamo domenica, no? In una storia che si è sviluppata. Quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto anche stamattina è questo. Abbiamo ascoltato Isaia che apriva strade ancora una volta. Abbiamo sentito dell'esperienza di Giovanni, e tra l'altro sarebbe interessantissimo, no? Fermarci su quelle domande. Sono domande che tra l'altro ci toccano profondamente, no? Sono le domande attorno al volto di Gesù, attorno all'esperienza che viviamo, al silenzio della fede che tante volte sperimentiamo, no? Cosa vuol dire sta roba? E appunto, questa parola ci viene offerta e ci aiuta a rileggere anche la nostra vita. Certo, qui c'è tutto un lavoro profondo da compiere, no? Quel lavoro che tentiamo di vivere un po' insieme qui, ma che poi sarebbe importante e bello che ciascuno continuasse dentro la propria vita, no? Magari rileggendo in settimana il Vangelo, le letture che abbiamo ascoltato, no? Tentando di coniugarle proprio anche con la propria esperienza, no? L'omelia dovrebbe avere questo compito di aiutarci un po' a rileggere la parola dentro la vita e a rileggere la vita dentro la parola, no? E dovrebbe essere un lavoro che interpreta il cammino della comunità, che ridice un po' ciò che stiamo vivendo alla luce della parola. Ed è interessante, perché continuamente il movimento è duplice. C'è una parola che illumina la vita, che ci aiuta a interpretare la vita, ma c'è anche la vita che ti aiuta a interpretare la parola. È un conto ascoltare queste parole nel contesto nostro, ed è un conto ascoltarle dentro un contesto molto diverso dal nostro, in una terra di missione o in terra di povertà estrema, o in luoghi nei quali di Gesù non si parla e non si conosce, e che non si conosce e che non conoscono Gesù, scusate. Ecco, qui penso sia sempre estremamente interessante questo lavoro di rilettura costante. Qui tentiamo di farlo un po' insieme, perché lo comprendiamo bene che è sempre un compito arduo questo. È uno dei momenti più delicati, più difficili e anche più belli, del cammino da preti, perché è uno dei momenti nei quali sei chiamato proprio un po' a rileggere la parola e a rileggere ciò che hai vissuto insieme con gli altri, ciò che vedi attorno a te, ciò che avviene nel mondo, ciò che avviene dentro la storia. E però è sempre anche delicatissimo questo, perché si tratta di ridirlo un po' a tutti. E abbiamo domande molto diverse. Ci sono le domande dei bambini e ci sono le domande degli adulti, ci sono le domande di chi sta vivendo momenti drammatici della vita e di chi invece sta vivendo momenti di festa. Con la scelta che abbiamo fatto anche come comunità di mantenere distinta un po' questo momento per noi adulti e per i ragazzi è proprio anche per favorire, no? Questo ascolto diverso e questo modo diverso di lasciare che la parola ci parli. E penso sia proprio anche significativo che riusciamo ad abitare e a comprendere profondamente, no? queste scelte. Sono scelte che hanno anche i loro limiti, certo, che però dall'altra parte consentono costruire un discorso che permetta maggiormente di entrare dentro la parola, di offrire alcuni spunti per entrare dentro la parola. Allora, se una parola che ci viene offerta, che domanda di essere interpretata e che in qualche modo ci domanda di rispondere subito, e mi pare anche qui che ci suggerisca un po' gli atteggiamenti di fondo della vita, no? Attorno alla parola e dentro la parola. Se badiamo sempre bene, dopo la prima lettura c'è sempre il Salmo responsoriale, no? Che già, perché si chiama così, ci dice che è risposta, che è il tentativo di usare ancora una parola antica per ridire le nostre reazioni possibili di fronte alla parola, e potrebbe aiutarci a rileggere quella parola anche con alcuni atteggiamenti nostri, farci nutrire da quella parola. E poi, dopo l'omelia, ridiciamo la nostra fede, ridiciamo che questa parola è una parola che nutre il cammino che tutta la comunità compie e nutre quel tentativo nostro di leggere la vita con lo sguardo di chi si fida. Certo, anche qui sono parole antiche, sono parole che magari non sempre sono così facili per noi, le custodiamo perché sono un po' un patrimonio, no? E ci riconsegnano quelli che sono gli atteggiamenti di fondo, le nostre convinzioni di fondo. Fondamentalmente ci riconsegnano l'esperienza forte, che la nostra vita è comunque sempre avvolta dalla tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito, e che questi ci raccolgono come comunità, siamo Chiesa, e che ci fanno guardare avanti nella speranza, no? Credo la vita eterna. E poi dopo questo, ancora una volta, il tentativo di rispondere ridicendo le nostre esigenze, le nostre domande, le nostre preghiere. La preghiera dei fedeli, no? Che anche qui magari per tanti aspetti l'accogliamo come qualcosa di scontato, no? Ma che vorrebbe aiutarci a far diventare preghiera ciò che abbiamo ascoltato. Preghiera per noi, ma anche per gli altri, per il mondo intero, no? E qui mi pare significativo che sia sempre qualcuno della comunità, no? Che stende la preghiera dei fedeli, raccogliendo un po' ciò che avviene in comunità, ma ciò che avviene anche nel mondo, ciò che avviene dentro la storia, no? Ciò che leggiamo dai giornali, ciò che incontriamo come dramma vissuto, no? Giorno per giorno. Magari alcune volte sono un po' lunghe e impegnative da seguire, però mi pare ci danno la possibilità di leggere in profondità ciò che avviene nel mondo e di unirlo alla parola che ascoltiamo, e di lasciare che quella parola lì in qualche modo tocchi gli avvenimenti che incontriamo dentro la storia. L'Eucarestia prosegue poi con il pane. E qui chiudo, non voglio continuare oltre. Ma sarebbe interessante intravedere che quella parola lì che abbiamo ascoltato, che tentiamo di interpretare, che cerchiamo di portare con noi a casa, no? Quella parola lì è parola che si fa pane, è parola che vuole nutrirci, è parola che sostiene il cammino e che vuole diventare carne e sangue della nostra vita, non tanto e semplicemente perché prendiamo e mangiamo quel pane, ma perché vorremmo che quello stile entrasse dentro le nostre vite, plasmasse i nostri gesti. Ma su questo ci fermeremo magari domenica prossima. Intanto chiediamo che con stupore possiamo un po' riavvicinarci a questi gesti e a queste parole, perché ci nutrano, perché ci aiutino a costruire comunità insieme, così, riascoltando quella parola, ridicendola dentro la nostra vita, rispondendo a questa parola.